Sono Charles per questo suo intervento molto, molto ricco, molto stimolante su diversi aspetti, su molti piani, che ci avverte, che ci sottolinea la complessità del problema di cui noi stiamo trattando e quindi anche la prudenza che dobbiamo avere, no? La consapevolezza, diciamo, che si tratta di una problematica estremamente delicata, difficile, che ci porta direttamente nel cuore della situazione in cui ci troviamo, chiaramente per i riferimenti all'attualità sono ovvi e continui. Bene, io direi che possiamo disporre di un certo tempo per il dibattito, quindi possiamo certamente utilizzarlo, e allora direi di chi vuole prendere la parola, fare un intervento, fare qualche domanda.
Scusi, prego. Vorrei dire una cosa, io non mi riferisco solo alla prima parte, non cito, quindi non ho potuto seguire la discussione, però appunto è un po' brutta cosa anche la se io riguardo. Perché non mi ha appassionato, soprattutto noi studiamo come un aspetto di un intervento, e l'ho visto come una esposizione, così una compitazione un po' da accademici, che lascia
un po' più vicino al microfono,
lascia così, diciamo, una passione, insomma. Delle tante che si sentono in ogni ambito, quando adesso gli esperti ci parlano di tante problematiche o temi tipo la prevenzione, fanno delle esposizioni bellissime che poi non stanno in piedi, non hanno aderenza con nulla sulla realtà. E appunto questo è il rischio, credo io. Da considerare perché obiettivamente stanno in piedi e hanno una logica anche forte, ma sono dei castelli ben costruiti, in se stessi hanno una logica, ma è un po' come se si sganciasse da poi un riscontro con l'oggettivo. Dall'altra parte c'è il rischio opposto di discorsi un po' appunto populisti da bandea, dove anche lì non si costruisce niente, solo era questa riflessione che a volte si incorre queste belle dissertazioni accademiche che però rimangono un po' sganciate dall'assenza e non producono frutti indiretti. Grazie, scusate.
Qualcuno vuole rispondere?
Il problema è anche questo, cioè ognuno può in queste circostanze usare le cose che fa, ecco, può essere più o meno. Devo dire che non è così facile in qualche modo entrare in queste cose senza così evitando che siano delle semplici comunicazioni di emozioni, non è così. L'impressione è anche a volte dobbiamo, sa qual è il problema più grosso anche in questo problema, secondo me, è la sintonizzazione. Questa sintonizzazione a volte riesce, a volte non riesce. Ecco, questo è il punto. Però le assicuro che non c'è, almeno dico sicuramente da parte mia, ma per quanto so neanche da Stefano, eccetera. Volevo domandare a Stefano e Alberto, che conosco di più, quante volte abbiamo approfondito in vario modo, eccetera. Quindi questi temi non ci lasciano per nulla, cioè hanno dietro tutta una passione civile, solo che cerchiamo naturalmente di contenere questo in modo da far valere soprattutto quei punti che ci sembra di aver intravisto e di aver capito. Ripeto, mettere insieme lucidità e passione, anche se è un auspicio, non è affatto semplice. Quindi io mi prendo almeno per la mia parte volentieri questa critica, nel senso di cercare di far meglio per altre occasioni, ecco, insomma, è un cammino aperto questo.
Se posso aggiungere brevissimamente qualcosa, io direi che, ecco, non so se sia nemmeno auspicabile che ci sia passione in questi nostri appuntamenti, in questi nostri incontri, perché la finalità di queste nostre iniziative non è quella di comunicare un discorso politico compiuto, convincente, avvincente, che possa quindi coinvolgere e mobilitare. Il nostro, diciamo così, ruolo, il nostro compito è abbastanza più ristretto, nel senso che questo ci siamo dati qui almeno, insomma, e cioè quello di compiere insieme delle esplorazioni di territorio, dei sondaggi per offrire a chi crede, a chi può avere interesse, a chi può sentire forse anche il bisogno, degli strumenti che poi potrà usare nel suo ambito per compiere quelle operazioni politiche che giustamente devono essere fatte, cioè che non è che noi parliamo e la cosa finisce qui. Ci sono altri passaggi, altri momenti, altri impegni che personalmente o comunque diciamo da queste occasioni possono sorgere o comunque trovare conferma o rafforzamento. Quindi direi proprio è anche una questione di definizione di campo, no? Il nostro campo qui in questo luogo è quello dell'esplorazione, della definizione di concetti, non molto di più.
Mi pare che sia molto questo, e devo dire che mi ha entusiasmato, a differenza forse, perché sono temi,
un brevissimo intervento, sono temi, come diceva il professor Goris poco fa, sono temi che ci hanno appassionato. Noi abbiamo fatto la storietta di Carigheri, io e Alberto Madricardo, una discussione proprio sul tema della democrazia. Devo dire che alla fine una distinta signora indiana è venuta da me e mi ha fatto una grande emozione. Dice, si è visto che voi amate, o lei forse, amate la democrazia. Ha parlato con molto entusiasmo. Io credo che sia necessario quello che diceva poco fa il professor Goris, cioè all'entusiasmo è necessario anche abbinare la lucidità del giudizio, perché altrimenti si fa della propaganda e non della riflessione scientifica in qualche modo. Mi è piaciuto molto la signora che parlava di scientificità dell'approccio. Non si può essere neanche spinti da un'emozione se non c'è una convinzione, e la convinzione si forma sulla riflessione, sui fatti, su quelle evidenze che perlomeno a noi sembrano le più vicine alla verità, se non addirittura alla coincidenza con la verità. Ecco, io però detto questo, Maso sa questo, che ho parlato per un'ora e mezza da solo sulla democrazia l'anno scorso, in questa sede, e mi sono entusiasmato. E qualcuno anche mi ha detto che, qualcuno no, altri hanno detto, ma insomma, questo si entusiasma troppo quando parla della democrazia. Ma io credo che il tema della democrazia non sia soltanto, ha ragione l'intervento, non sia soltanto una questione di analisi scientifica, che è necessaria sempre, perché la convinzione nasce dalla convinzione della verità e quindi dalla scientificità, che la scienza è la cosa più vicina alla verità in qualche modo nel nostro tempo. Quella che non fa appello alla fede, ma fa appello alla convinzione dei fatti, o perlomeno del raggiungimento di alcune mete di riflessione certe. Anch'io qualche volta lamento questa scientificità troppo, che non prende posizione. C'è un'etica della convinzione che su questi temi si fa urgente in qualche modo. Io credo che di tutte le cose, tuttavia molto interessanti, secondo me, che sono state dette e che ancora si diranno su questo tema, direi che c'è un punto che sta al fondo di questo nostro discorso e che può fare appello anche alle emozioni. Per la democrazia si muore, si è morti, dicevo una volta, e chi mi conosce lo sa che l'ho scritto. Perché si muore per la democrazia? Questo è un discorso, non è una questione di analisi scientifica soltanto, è una questione che la democrazia è qualcosa che coinvolge i popoli, le persone. E qual è il segreto, secondo me, di questa emozione forte che dà la democrazia? È il concetto tutto moderno che i greci non avevano. Ecco perché la democrazia dei greci, sono d'accordo con... Ma solo quella dei greci è un mito. Ma attenzione, è un mito per quanto riguarda la realtà politica del tempo. Ma è una teoria scientifica o prescientifica quando si guarda ai principi che cominciano ad evocarsi. È il principio che veramente è il segreto, il cuore, l'entusiasmo della democrazia, è secondo me non tanto l'isonomia, non l'uguaglianza di fronte alle leggi, ma qualcosa molto di più, è l'uguaglianza di fronte a tutti gli uomini. Questo è il segreto, che io non posso non essere uguale a te, e mi pongo nella società democratica in una posizione non di superiorità, ma mai neanche di inferiorità. Questo senso di uguaglianza che nasce, che è tutto da esplorare, ho sempre detto. Che cosa vuol dire l'uguaglianza, che è il cuore della democrazia? Perché gli uomini nascono tutti uguali, diceva Rousseau? Perché non è affatto vero che gli uomini, dal punto di vista puramente dell'esperienza, dell'esperienza, sono uguali. In che cosa sono uguali gli uomini? Perché mai questa uguaglianza? Non è soltanto uguaglianza di fronte alla legge, è molto di più, perché è uguaglianza per tutti gli uomini. Questo è il vero cuore del problema che stiamo discutendo. Cioè, che cosa vuol dire l'uguaglianza?
Illuministica, cioè la
io direi sul piano del fondamento, perché questa uguaglianza ha bisogno di essere fondata razionalmente. E noi, credo ancora oggi, non abbiamo capito in che senso gli uomini rivendicano emotivamente questa uguaglianza dei, non solo dei diritti, ma della totalità dei diritti umani. Per tutti gli uomini, senza differenza di religione, senza differenza di censo, senza differenza di razza, eccetera. Questa uguaglianza è ancora tutta da scoprire, anche se è di fatto rivendicata in un modo tale che quando viene negata la si affronta a costo della morte. L'umanità è arrivata a questo punto a rivendicare l'uguaglianza di ogni uomo di fronte all'altro uomo. Che cosa vuol dire questo? Significa una conversione totale dei rapporti umani, un porsi di fronte agli altri su un piano che non è né di superiorità né di inferiorità. Questa è un'idea veramente emozionante. Una società di uguali veramente. quel veramente non so bene se la voglia di
è una società filosofica.
No, e per questo vi dico che non è filosofica, perché si muore.
Prego. O qualcuno vuole interloquire con me? Intervento.
Sì.
Prego.
Allora, è un po' difficile. Decidere da che parte iniziare, sono tanti gli stimoli. Possiamo iniziare da questo. Tre interventi sono stati in tre sessioni completamente diverse, tre variazioni possiamo dire, no? Intorno al medesimo tema, che sviluppano il medesimo tema dandoci l'impressione di essere di fronte a progetti completamente diversi. La mia impressione è che se estendessimo l'esperimento, chiedessimo a ciascuna delle persone sedute in questa stanza la sua, di esplicitare la propria concezione di che cosa la democrazia dovrebbe essere o che cosa è, ecco, otterremo altrettante risposte quante sono le persone qui sedute. Tutto questo, tutto sommato, non dovrebbe stupire, non dovrebbe stupire quantomeno le persone che, come me, accettano credo l'essenziale, insomma, del messaggio contenuto nell'ultimo intervento del professor Loresis, cioè l'idea che era già stata, appunto, per esempio, di Bobbio, più volte citato nel corso di questo incontro, che la democrazia in fondo forse non sia nemmeno una forma di governo. Bobbio a un certo punto dice sì, la democrazia essenzialmente è trasformazione, ed essendo una trasformazione non è mai, non può compiersi senza perdere il proprio compito. Quindi dentro la democrazia, secondo me, così insomma in qualche modo mi ricollego anche al tema generale, insomma, di questo incontro, c'è e deve esserci una tensione utopica, nella misura in cui la democrazia che si pensasse compiuta, la democrazia che non conservasse dentro di sé una parte di questa tensione, si trasformerebbe in ciò che appunto la democrazia nasce per negare, no? Cioè quegli antichi ideali di cui abbiamo sentito parlare, no? e da cui la democrazia ha sempre cercato di difendersi. Allora, ecco, e insomma concludo il mio sprovoco, che magari faccio una domanda puntuale su una cosa sulla quale volevo un chiarimento. Il più grosso rischio che io credo la democrazia contemporanea corra, tutto questo lo dico senza aver minimamente esplicitato che cosa io intendo per democrazia, non ce n'è il tempo, credo sia proprio quello di rischiare di divenire un antico ideale da difendere e non un compito da realizzare. La domanda invece puntuale che volevo fare era una domanda rivolta alla prima relatrice, alla professoressa Montuschi, che ha presentato una sua prima versione, insomma, no? Di che cosa, non proprio di che cosa dovrebbe essere la democrazia, ma di come difenderne i principi, se ho ben capito, insomma, no? E ci ha proposto, insomma, questa interessante idea della evidence-based policy, un'idea che,
diciamo così, è estremamente interessante da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista mi sembra si fermi esattamente, e infatti così si concludeva la sua relazione, per questo lei, insomma, riparto da lì per chiederle, insomma, di magari fornirci qualche indicazione in più, insomma, su dove il discorso prosegue piuttosto che dove si arresta. Quindi si concludeva la sua relazione sul punto più problematico, cioè ok, individuare un problema e darci come scopo la sua soluzione, dove il problema fondamentale, se rimaniamo, insomma, se vogliamo declinare questo, diciamo, questa suggestione, rimanendo all'interno di una riflessione sulla forma dell'esercizio del potere democratico, diciamo così, la cosa essenziale da capire è esattamente che cosa significa quel ci. Cioè, darci come scopo la soluzione, ma chi è il ci che si dà lo scopo? Perché poi, insomma, il problema politico rinasce, riesplode lì, no? E d'altronde, se non riesplodesse, il tutto insomma, sarebbe, almeno per la mia impressione, insomma, che evidentemente è superficiale, rischierebbe di trasformarsi in qualcosa di molto, molto simile a un esorcismo tecnocratico del politico, ad una sorta di spoliticizzazione compiuta attraverso, no, l'appello alla scienza. L'altra piccolissima questione che volevo porre invece al professor Maso era questa, era relativa a una cosa che vi ha detto solamente in un inciso, quindi chiedevo di ritornarci velocemente perché mi stupiva, insomma, per quella che è la mia comprensione delle cose, cioè al fatto che lui, ma forse ho capito male io, diceva che il limite della democrazia antica è uno dei limiti, insomma, della democrazia antica, uno dei motivi per cui la democrazia antica non è ancora la democrazia dei moderni, diciamo così, è una differente concezione della rappresentanza. Allora volevo chiedere qualcosa di più su questo tema.
Dunque, spero di aver dato l'impressione che penso che gli scienziati debbano sostituirsi al mestiere di politico. Cioè, gli scienziati, in ogni caso, con scienziati si intende una categoria allargata, no? Non il modello del fisico nucleare in mente, ho l'idea del ricercatore. Ricercatore sui fatti e impegnato appunto in lavori disciplinari, ma ad ampio spettro, quindi anche un scienziato sociale, un ricercatore nel campo sociale entra in questo ambito. Quello però che intendevo sottolineare è questo, la ricerca va usata, altrimenti è uno spreco. Cioè, questo ideale un po' così obsoleto, per cui si fa una differenza tra ricerca pura e ricerca applicata, cioè, ha poco senso al giorno d'oggi, soprattutto quando pensiamo che la scienza si fa solo su commissione, altrimenti non accadrebbe. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di riflettere come usarla, la scienza, in questa versione allargata, e come poterne fare un uso migliore. Del resto, questa non è un'idea nuova, perché si torna indietro a Bernal e a un periodo addirittura era fredda, in cui appunto si discuteva della utilizzabilità degli strumenti, dei risultati messi a disposizione dalle scienze. Quindi questo è un primo punto importante. La scienza non si sostituisce alla politica, ma va usata sapientemente dalla politica. Cosa che non può essere improvvisata. Quindi in questo senso parlavo della, di dare un contesto a questo accadere che, così almeno a livello ideale, considera nella società della conoscenza, di cui fanno parte non solo i cittadini, tipo gli uomini della strada, ma gli scienziati stessi, che devono dimostrare con responsabilità che così, sanno farsi carico di questo ruolo. E proprio sul tema della responsabilità mi soffermerei. Ecco. Come dicevo prima, i fatti non appartengono a chi li produce, ma appartengono a una comunità di cui i produttori di conoscenza fanno parte, ma ne devono far parte responsabilmente. Quindi non ci deve essere una divisione, ci deve essere una collaborazione ma fattiva. Ecco, quello che mi rende sospettosa è pensare che appunto, siccome lo scienziato parla della società, quello che fa di fatto può venire usato. Ecco, non è così semplice. Per questo penso che c'è questa figura intermediaria che potrebbe essere quella del filosofo, perché no? Che ci aiuta a capire il modo in cui si passa da un ambito all'altro e ci aiuta a riflettere sulle condizioni che ci consentono appunto di far transitare i risultati della ricerca su ambiti di utilità sociale. Del resto, non so, per dare così un dato molto terra terra, si investiva molto di più un tempo, oggi meno perché siamo meno disponibilità, meno risorse, ma i governi investono sulla ricerca. Di nuovo faccio l'esempio della Gran Bretagna perché lo conosco più di quanto succede in Italia. Il governo britannico investe milioni di sterline nella ricerca. Ci sono 4.000 ricercatori che lavorano per il governo con delle cifre esorbitanti investite appunto in questo senso. Cioè, sarebbe uno spreco enorme che poi non ci fossero degli effetti di ritorno, ma non a livello solo propagandistico, ma livello reale, insomma, in termini reali. Quindi io ci credo in questa sintonia, ecco, tra il mondo della politica e così, la collaborazione che può venire da coloro che producono risultati che si pensano oggettivi. Poi alla fine, quando lei parlava del cibo, cerchiamo le soluzioni, le cerchiamo insieme, chi sono gli attori? Appunto, alla fine del mio intervento io ho cercato un po' di elencarli. Ovviamente poi la grossa sfida è cercare di farli comunicare. Ecco, questo è il grosso problema. E di nuovo un problema di comunicazione, un problema di mettere chi è al potere anche nelle condizioni di poter usufruire di ciò che viene da altri fondi. E nello stesso tempo, in mezzo a tutto questo, ci sono i cittadini che devono un po' cercare di far chiarezza e di capire che cosa sta succedendo, altrimenti succede come giustamente sollevava nel primo intervento, altrimenti restano gli esperti da una parte che parlano tra di loro e poi il mondo va avanti per conto proprio, così benissimo, più o meno bene, senza dover necessariamente ascoltare. Ecco, cioè, vedo che secondo me la direzione in cui si deve andare è questa, per cercare prima di tutto di non cercare delle semplificazioni o delle scorciatoie, quindi cercare di fare incontrare il mondo della teoria e il mondo della pratica, ma cercando di esplorare delle condizioni concrete per cui si incontri realmente, ecco, perché non sia semplicemente un appello retorico a qualcosa che non serve a nessuno.
Qualche parola sulla questione della rappresentanza. Dunque, noi siamo abituati a un meccanismo di cui si discute continuamente da perfezionare perché ci sia una progressiva rispondenza tra quella che è la volontà dei cittadini e poi l'azione di un governo democratico. Questo aspetto è presente anche nel mondo antico, adesso parlo solo di Atene. Il problema è che da un lato apparentemente la situazione è resa più facile dal fatto che si fa riferimento a un numero ristretto di partecipanti, quindi la questione, il tema della proporzionalità non è presente, però è presente comunque la questione. L'ecclesia, cioè l'organo centrale che prende le decisioni della democrazia ribellica, a chi risponde? E è rappresentante di chi? Allora, c'è stato un sistema di turnazioni che è funzionato più o meno bene o male, dipende dai punti di vista, però vorrei sottolineare che in fin dei conti si tratta sempre di capire se si sta avendo come riferimento la popolazione civile e quindi formalmente in possesso dei diritti, oppure la massa. La parola massa è assente nel mondo antico. Tutti gli studi che vengono fatti allora si occupano dei diritti del cittadino, inteso nel significato dell'ora. Il problema quindi della rappresentatività del cittadino è un problema che va considerato a prescindere dal concetto di massa. Infatti, a un certo punto ho anche sottolineato che il modo negativo in cui nella visione di Polibio si intende la democrazia è proprio la oclocrazia, cioè il governo della massa, cioè di qualcosa che non è in grado di rappresentarsi. Può contare la massa? Certamente può contare, perché è in grado comunque di fare riferimento a un demagogo, è in grado di fare riferimento a un qualcuno che può prendere. E paradossalmente, per dare un'idea di come vada inquadrato anche il discorso che ha fatto Cile rispetto a Pericle e tutto quello che abbiamo detto, teniamo conto che per Tucidide Pericle, in fin dei conti, è uno che sa capire cosa vuole la massa. Mentre gli altri, tra virgolette, democratici che sono venuti dopo di lui, si lasciavano guidare dalle masse. E questo guidare dalle masse ha provocato una quantità di disastri, secondo Tucidide. E quindi c'è questo elemento. Mi accenno alla difficoltà e della rappresentanza è che una questione estremamente delicata e raffinata quale quella di oggi allora andava inserita in un contesto molto più, direi, elementare nel senso degli elementi di base.
Bene, se non ci sono altri interventi o domande possiamo chiudere qui, ringraziando tutti gli intervenuti, gli autori, e dandoci appuntamento per il 10 maggio per il tema democrazia tra spontaneità e educazione. Saranno Carlo Forte, Francesco Macaluso e Ruggero Zanin. A coordinare sarà Alberto Tacco. Bene, arrivederci.